Allora, buonasera a tutti. Adesso mi direte se mi sentite, se no tengo in mano il microfono. Si sente? Eccoli, allora facciamo così. Così va meglio? E ditemi se non arriva così, va bene? Così? Ok? Proprio così. Come se fosse un gelato, vabbè. Poi mi distraggo mentre parlo, quindi magari non me lo ricordo. Voi fatemi segni che non sentite quando. Ok? Sì, va bene. Allora, incominciamo questo percorso che, come diceva Don Mario, prende lo spunto da un tema che è quello del sentire, dei sentimenti di Gesù. Scusate, mi devo presentare di più di come ha fatto lui? Sì, i dati tecnici erano il baccalaureato e poi cose bibliche in giro. Come vita personale sono sposata da 21 anni e con mio marito si chiama Enrico e ho due figlie che si chiamano Cristiana, che ha quasi 19 anni, e Miriam, che ne ha 15 e mezzo. E queste loro età sono quello che permette a me di stare via una settimana, perché fino anche solo a 3 anni fa non sarebbe stato possibile, ma oggi come oggi sono autonome, quindi sono qua. E, per cui sì, la mia voce è diversa, no? No, ho fatto una volta un ritiro ai preti di Asti, questa è stata la mia storia, perché di solito ho fatto esercizi spirituali alle suore, istituti secolari, ma sempre molto femminili, e tanti incontri nelle parrocchie dove l'80% comunque sono donne, diciamoci la verità. Ecco. E quindi è per me un'esperienza nuova parlare a voi, per di più su un tema che secondo me ci distingue parecchio, no? Il sentire è qualcosa che è connotato in modo maschile o femminile, no? Quindi questo confronto penso sia anche, no, per me, perché avere di fronte così soprattutto uomini, chiaramente mi interroga, no? Se, me lo direte voi se quello che dico si capisce. Ecco, no? Nel senso che non è detto che le cose viste coi miei occhi, dette secondo il mio sentire, incontrino il vostro, ma questo mi farete sapere. E per voi sicuramente, perché appunto non sono un prete, non sono una suora, quindi insomma, vabbè, ci capiamo. Ma iniziamo, no? Il nostro cammino su questo tema che sarà biblico perché non so fare altro, non saprei trattare diversamente le cose se non a partire dalla parola, quindi ogni meditazione di per sé sarà una lezione. E vorrei partire dalla lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 1-5. E farei così, adesso la leggo. Poi da domani magari incominciamo con la lettura, visto che non ci saranno, immagino, avvisi, presentazioni, no? Da domani possiamo, qualcuno di voi, cioè iniziamo con la lettura del testo fatta non da me, così si cambia voce, va bene? Però adesso non ci eravamo tanto organizzati. Comunque siamo nella lettera ai Filippesi, appunto capitolo 2, versetti 1-5. Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Ecco, vorrei partire dall'ultimo versetto, perché è quello che darà il tono un po' a tutto il nostro percorso, a tutto il nostro cammino. Quello che cercheremo di fare è andare incontro ai sentimenti di Gesù, provare attraverso i testi del Vangelo, soprattutto, cioè, a parte oggi che siamo in Paolo, staremo sempre nei Vangeli. Quindi guardando agire Gesù, vedendolo incontrare le persone o ascoltandolo raccontare delle cose, cercare di entrare dentro al modo in cui lui sente le cose, sentiva e sente le cose, al modo in cui lui guarda le persone, al modo in cui le incontra, a come vive questi incontri. Cioè, quello che si tratta di fare, che non è stata un'idea mia, no? È stata la richiesta, è cercare di entrare nel mondo interiore di Gesù. Ecco. Questa cosa, io ho pensato appunto di farla partendo da questa lettera perché c'è questa espressione proprio diretta, no? Abbiate gli stessi sentimenti di Gesù. Cioè Paolo dice che è una cosa proprio da fare, bisogna farla. E prima ancora, di addentrarci, no, nei motivi per cui è importante farla, mi è venuto, leggendo la lettera, da notare che Paolo in questa lettera, ma non solo in questa lettera, dà voce anche ai propri dissentimenti. Paolo non è un uomo, non è stato mai, no, un uomo, un uomo misurato rispetto alla comunicazione dei propri sentimenti. Che fosse arrabbiato, che fosse molto contento, si capiva benissimo. Cioè, lo sentiamo ancora noi a distanza di 2000 anni, anche solo leggendo una lettera, il tono di voce che aveva, per dire quanto Paolo non sia stato, come dire, tutto sulle sue, no? Rispetto alla manifestazione dei sentimenti. La cosa interessante, quindi anche in questa lettera traspare ovviamente, nella lettera ai Filippesi per fortuna Paolo è contento, perché ci sono lettere in cui sinceramente insomma, arriva giù, in modo per la lettera ai Galati, manco saluta né all'inizio né alla fine, è proprio pesante, no? Ma qui con i Filippesi va tutto benissimo. La lettera ai Filippesi è molto serena, la chiesa di Filippi è una chiesa con cui lui va estremamente d'accordo, l'unica da cui si è fatto anche sostenere economicamente, lui che si è sempre vantato di non aver mai accettato, no? Niente da nessuno, ho lavorato io, le mie mani, cioè, però dai Filippesi un aiuto se l'è fatto dare, perché coi filippesi va tutto bene. Quindi i sentimenti che Paolo tira fuori in questa lettera sono belli, sereni, positivi, pieni, no? Sono, tant'è vero che uno dei vocaboli più caratteristici di questa lettera, che danno il tono proprio alla lettera, è la gioia, no? Si parla tanto della gioia, perché Paolo se scrive ai Filippesi è contento, perché la chiesa di Filippi per fortuna si sta bene, credo che sia vostra esperienza, no? Che siete stati parroci o siete ancora parroci e quindi avrete cambiato, no? Delle parrocchie, non è che si sta bene proprio dappertutto, ci sono posti dove come entri, come ti trovi a casa, ti senti a casa, altri dove bisogna lavorare molto per conquistare le persone, altri che dopo che hai fatto tutto quello che potevi fare, niente, ti arrendi perché non c'è verso, perché non è detto che funzioni sempre, no? Ecco, è così anche per Paolo. Paolo a Filippi sta bene, quindi questi sentimenti che ci fa sentire sono sentimenti appunto positivi. Lui parla, partiamo dai sentimenti di Paolo per capire, perché sto facendo, no? Mi sto spostando su Paolo, per capire quando poi dirà di avere gli stessi sentimenti di Gesù, a cosa si riferisce quando parla di sentimenti. Ok? Guardiamo gli altri punti della lettera dove parla di sentimenti e sono i suoi, così quando poi parla di quelli di Gesù capiamo che cosa sta intendendo per sentimenti, no? Perché rischio un po' pensare che dobbiamo attivare in noi delle emozioni, che sarebbe sbagliato, noi non possiamo attivare delle emozioni, le emozioni arrivano come vengono, non abbiamo il potere di sentirci felici, arrabbiati, contenti, compassionati, cioè non è che abbiamo il potere sulle emozioni, no? Quindi il sentire non è qualcosa da provocare o da attivare, no? Quindi di cosa si tratta? Beh, allora, al capitolo primo Paolo, dicendo un po' di cose belle dei filippesi, dice: giusto che io provi questi sentimenti per tutti voi, gioia, perché voi proprio, insomma, avete iniziato bene, è giusto del resto che provi questi sentimenti per tutti voi perché vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il Vangelo. Il sentire, cioè quello che lui sente, no? I sentimenti di Paolo per i filippesi sono dentro questa espressione, vi porto nel cuore. No? Quindi essere nel cuore di qualcuno, per cui entrare nei sentimenti di Gesù, entrare nei sentimenti di Paolo, entrare nei sentimenti di qualcuno, entrare nei sentimenti di Gesù vuol dire capire che cosa ha nel cuore, che cosa porta dentro, che cosa abita dentro quel cuore. Un'espressione simile che viene tradotta con sentimenti, ma che in realtà in greco è un po' diverso, la troviamo poi al capitolo secondo, al versetto 20. Sta parlando di Timoteo e dice di Timoteo una cosa bellissima. Paolo dice: spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere anch'io confortato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno che condivida come lui i miei sentimenti e prenda sinceramente a cuore quello che vi riguarda. Ecco, di Timoteo dice: non ho nessuno come lui che condivida i miei sentimenti. In realtà in greco la parola è isopsychos, che vuol dire con la stessa anima. Non c'è nessuno, bellissima sta roba, cioè avere qualcuno che sia come Timoteo per Paolo, qualcuno di cui poter dire: non c'è nessuno con cui io possa condividere così tanto l'anima, perché ce l'abbiamo praticamente uguale. Allora però capite, portare nel cuore, condividere l'anima. Allora, i sentimenti di Paolo, ma poi saranno i sentimenti di Gesù dentro a cui entrare, riguardano questo, no? Si tratta e si tratterà di entrare lì, nel mondo interiore di Gesù, nel cuore, nell'anima, no? Cioè nella profondità. E questo già intanto ci dice una cosa, che avere i sentimenti di Gesù non è, come dire, un maquillage, un restyling, un qualcosa di esterno, no? Che dobbiamo, non lo so, chissà come dobbiamo porci per suscitare chissà cosa. Sarebbe come mettersi una parrucca, voi non, inutile che dica il mascara, il fard, capite? No, però per mettere il collarino, come si chiama? Qualcosa, no? Che da fuori dica, no? Ecco, non è questo. No? Avere i sentimenti di Gesù non è una roba su cui si lavora dall'esterno, come se fosse qualcosa che ci mettiamo addosso, come se fosse un trucco, come se fosse un abbigliamento. Avere i sentimenti di Gesù riguarda il dentro, il cuore, l'anima, l'interiorità. Però quando Paolo dice abbiate gli stessi sentimenti, ed è la stessa parola del capitolo primo quando dice provo per voi questi sentimenti, la parola greca che viene utilizzata non farebbe tanto pensare ai sentimenti. La parola è un verbo e il verbo è phronein, che in realtà riguarda, come dire, la testa, e l'intelligenza e il pensiero. Avere gli stessi sentimenti di Gesù è qualcosa che inizia dalla testa. E questo è importante, dicevamo prima, no? Perché altrimenti rischieremmo di pensare che dobbiamo dentro di noi provare delle cose, attivare delle emozioni. che non è il nostro potere, appunto. Le emozioni non si attivano, quelle ti arrivano, no? E invece entrare nel mondo interiore di Gesù passa dalla testa, passa dal fronein. Cioè dipende, no, da come pensi, da come guardi, da cosa c'è dentro al pensiero e da quello che poi partiranno delle emozioni, che saranno in un modo o in un altro. Faccio un esempio. Avete presente qualche... Io non ho seguito tanto il caso di cronaca perché, però mi è ho recepito il commento di Salvini. Avete presente quando chi ha sparato un ladro extracomunitario a cui è stato... Cos'è, sparato, accoltellato, non so. Avete presente il caso? E Salvini ha commentato, non ci mancherà, non ci mancherà. Allora, non ci manca, è un commento pesante, no? Perché comunque si tratta di una persona che al di là della sua storia e dell'agire di quel momento, indubbiamente criminale, non si tratta di dire che è un santo, no? Cioè, indubbiamente criminale, però è morto, non mi ricordo, è stato ammazzato, ecco appunto è morto, ok, ucciso, quindi no? Verrebbe da pensare che umanamente dovrebbe scattare in automatico la compassione, no? Ma la compassione non scatta in automatico, dipende da cosa pensi. Da come vedi quella persona, da cosa c'è nella tua testa. Se c'è nella tua testa che quella persona è pericolosa, è delinquente, mette in pericolo tutto quanto, cioè se gli hai costruito, no? Cioè, tutto un pensiero che sta tra te e l'altro, non scatta la compassione. Questo per dire perché credo Paolo parli di Fronein, no? Parli dei pensieri. Dipende da cosa ci passa nella testa. Allora, entrare nei sentimenti di Gesù, entrare nel mondo interiore di Gesù, ci porterà anche a toccare qua e là con mano le emozioni di Gesù, ma sempre però a partire dal suo sguardo, no? Dal suo pensiero, cosa pensa delle cose, come vede le cose, perché il sentire o non sentire dipenderà da quello, non so se si capisce questa cosa, ok? Ecco, quindi Paolo si esprime in questo modo. E questo è un po' il primo passaggio, no, di quello che mi viene da dire di questo testo. Il secondo passo lo farei a partire da una domanda: perché? No? Perché Paolo arriva? È importante perché Paolo lo dà come un imperativo, abbiate gli stessi sentimenti, quindi non è un consiglio di rilievo, ecco, cioè è un imperativo, quindi vuol dire è proprio importante. Ma perché è importante? Perché da come si capisce nella lettera, di per sé si può anche non fare, si può predicare il Vangelo. Si può essere impegnatissimi con il Vangelo senza avere gli stessi sentimenti di Gesù. E tra l'altro funziona, eh? Funziona lo stesso. Però forse funziona in modo un po' diverso. A cosa faccio riferimento? Al capitolo primo, Paolo parla ai Filippesi di fare riferimento a delle persone che non nomina, ma si capisce, sono altri predicatori. Paolo è sempre un po' in contesa con qualcun altro, no? È sempre un po' non del tutto accettato, non del tutto integrato con gli altri apostoli o con gli altri missionari, quindi sta facendo riferimento a qualcuno e dice: alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. 1:15, sempre Filippesi. Sì, Filippesi Filippesi 1,15, ma si può andare tranquillamente fino al versetto, almeno il versetto 18. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono stato incaricato della difesa del Vangelo. Quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando di accrescere dolore alle mie catene, perché lo fanno in concorrenza con lui, no, praticamente. Ma questo che importa, dice Paolo, purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga annunciato. Allora, questa cosa dei sentimenti, no? È fondamentale, dice Paolo, però paradossalmente, e lui ci tiene, ed è il motivo per cui insiste, perché è evidente che si può anche non fare, che c'è un modo di stare a contatto con il Vangelo, c'è un modo di stare nella predicazione, nella missione, nella pastorale, che non attinge ai sentimenti di Gesù. E dunque è fatto di rivalità, intenzioni non rette, convenienza. Ok? Praticamente una specie di performance da raggiungere, no? Quando c'è rivalità, concorrenza, è perché evidentemente tu devi fare la predica più bella di quello lì, devi entrare in quella parrocchia, devi dimostrare di essere meglio di quello che è venuto prima di te, che ne so, no? Quali sono le gabole, non so se è una parola italiana o piemontese. Cos'è? Comprendete, quindi non c'è problema. Allora, sì, questi, ognuno ha un po' le sue, no? Io ho le mie, voi avete le vostre, qua. E, a seconda della vita che si fa, no? Però allora si tratta di fare le cose o per dimostrare, no? Per dimostrare qualcosa a qualcuno, poi non si capisce a chi, al vescovo, a te stesso, agli altri, no? Come se si fosse in una gara. Come se dovessimo realizzare la performance del secolo, no? Chi meglio di noi? E quindi la rivalità, la vanagloria, l'intenzione, che però non è retta, non è quello, no? Paradossalmente, dice Paolo, funziona. Funziona, perché infatti dice, ma a me che cosa importa questo? Purché Cristo venga annunciato. Quindi vuol dire che c'è un modo di annunciare Cristo. E Paolo dice, ma guarda, purché venga annunciato va bene persino questo, perché comunque è vero che il Signore, pur di arrivare alle persone, insomma, si adatta, no? E qualcuno sarà comunque toccato e l'annuncio sarà comunque portato. Però poi c'è un altro modo che è quello che lui definisce con buoni sincerimenti o per sincerità. Allora, avere gli stessi sentimenti di Gesù, attingere a quel mondo interiore lì, non è che cambia, quello che si fa, no? Perché si tratta sempre di annunciare il Vangelo, però cambia il modo. Però cambia il modo, no? Ed è anche vero che purché Cristo venga annunciato, va bene anche la vanagloria, no? Se hai toccato qualcuno, va bene. Però molto probabilmente, se tutto parte, no? Da una profondità che corrisponde a quella di Gesù, succederà qualcosa di diverso, succederà qualcosa che è di più. Perché un conto è annunciare il Vangelo dicendo delle cose che arrivano. Se tu le dici, un altro ascolta, è ovvio che arrivano. Un conto è farlo con gli stessi sentimenti di Gesù. Arriverà non solo qualcosa da sapere, ma arriverà qualcosa che si sente. A me viene sempre in mente a questo proposito Don Bosco quando parlava dei ragazzi dell'oratorio e ai suoi primi salesiani a cui diceva che bisogna voler bene i ragazzi, no? Però dice, attenzione, non basta che gli vogliate bene. Devono sentire che gli volete bene. Non basta, parafrasando, no? Verrebbe da dire, non basta annunciare il Vangelo. Bisogna che arrivi e arrivi come qualcosa che viene sentito, non solo saputo. Mi spiego? Si capisce? Ok. Allora, Paolo dunque parla ai filippesi e li vuole portare lì, no, a questi sentimenti e lo fa come se gli stesse dicendo: guardate, sta andando tutto talmente bene, perché voi siete talmente sul pezzo rispetto al Vangelo, no? Siete quello che dovete essere, poi vabbè, hanno anche loro qualche come dire, qualcosa su cui camminare, bellissimo, mi piace sempre notare nei saluti finali nella lettera ai Filippesi, Evodia e Sintiche, che tra l'altro sono due donne, no? Che sono da salutare, ma soprattutto darsi da fare perché smettano di litigare, no? L'esordio è da andare d'accordo perché, no, sono evidentemente collaboratrici di Paolo, perché sennò Paolo insomma, non è che spenderebbe per due pinche palline qualsiasi che vengono messe la domenica se stanno litigando. Evidentemente, se litigano è un problema per la comunità di Filippi, e quindi lui interviene su questo perché hanno combattuto con me insieme per il Vangelo, sono come gli altri miei collaboratori, cioè sono due importanti, sono due donne, però stanno litigando. Per dire, non è che vada proprio tutto benissimo, no? Dire che a Filippi le cose vanno bene non vuol dire che sono perfette, per fortuna, no? Vuol dire che sono normali, ecco, che già anche oggi nella Chiesa le cose normali è tanta roba, ok? Ecco, a Filippi sono normali, quindi tra l'altro litigano pure, però comunque ci sono tutte le basi, c'è tutto quello che ci deve essere per poter fare un passo avanti. Paolo infatti sta dicendo: allora, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore, rendete piena la mia gioia, abbiate gli stessi sentimenti. Che è come dire: questo, se c'è questo, se c'è questo, se c'è quell'altro, è perché ci sono. Visto che ci sono questo, questo, questo e quell'altro, allora dai, facciamo un passo avanti. Adesso lavoriamo sui sentimenti, no? Andiamo più a fondo, verrebbe, no? Da tradurre, no? Da spiegare. Facciamo un passo avanti, andiamo più a fondo. Andiamo verso questa interiorità di Gesù. Entriamoci dentro. Mi seguite? Allora, vediamo, no, quali sono questi pezzi che a Filippi ci sono e che, visto che ci sono, si può fare un passo avanti. Perché sono evidentemente l'elemento che permette di dire: va bene, se c'è questo, allora possiamo, no, pensare di entrare dentro i sentimenti di Gesù e farli nostri, ok? No? Vediamo quali sono, che sono appunto, io li identificherei un po' come dei mattoncini, no? Se ci sono sti mattoni, possiamo continuare la costruzione. O anche un po' come delle spie, come dei segnali, dei sintomi, no? Se c'è questo, ok, si va avanti. Ok, ci sono le fondamenta. Allora, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, fa lo stesso, ho preparato questo, quindi, ok, che vi piace, ma soprattutto per quello che ha detto Paolo, quindi insomma, anche se non ci piace, vorrei vedere un attimo con voi questi mattoncini, no? Queste cose che, boh, se c'è questo, facciamo il passo verso i sentimenti. Se c'è la prima, sono quattro. Se c'è qualche consolazione in Cristo. In greco la paraclesis, la consolazione, la paraclesis, che è una parola che già solo in italiano dovrebbe far capire quanto c'entri in realtà con lo spirito. Perché, no? Il consolatore, perfetto, per definizione, è lo spirito. Se c'è qualche consolazione in Cristo è perché c'è lo spirito. Che cos'è la consolazione? La consolazione c'entra per forza con lo spirito, è data dalla presenza dello spirito. La consolazione c'è se c'è vita nello spirito. E la vita nello spirito è vita interiore. Se c'è vita spirituale, se c'è interiorità. Un'interiorità in cui si sperimenta appunto la consolazione, il sentire dentro che cosa? Io direi come un abbraccio, uno stare nella vita sentendosi abbracciati, sentendosi costantemente qualunque cosa succeda dentro ad un abbraccio. Io penso sia questa la consolazione, la presenza dello Spirito. Mi viene da leggere questo, no? Con quello che si vede nel Vangelo di Luca di Gesù rispetto alla preghiera, per esempio, no? Allora, nel Vangelo di Luca, le primissime parole che si sentono, no, che chi legge il Vangelo sente dire a Gesù, sono quelle nel capitolo secondo, quando i genitori lo riacciuffano dopo che l'hanno cercato 3 giorni a 12 anni, che lui era rimasto a Gerusalemme. E poi ci sono le ultime parole, non del Vangelo, ma della vita, no? Perché poi ci sono quelle che dirà agli apostoli dopo la risurrezione. Allora, le prime e le ultime parole si corrispondono moltissimo. Le prime sono: ma non perché mi cercavate, non sapevate che devo essere nelle cose del Padre? Che adesso non so com'è la nuova traduzione, si dice una volta era occuparmi delle cose del Padre mio, adesso non mi ricordo come è stato tradotto, ma sapete che dalla lettera di Martini degli anni 80 lo sappiamo tutti, no? Che l'originale è essere nelle cose del Padre, e quella è la primissima cosa che Gesù dice. Le prime parole che gli sentiamo dire nel Vangelo, poi ci sono le ultime sulla croce: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. La prima e l'ultima parola è il Padre, dentro al quale lui si sente totalmente essere nelle cose del Padre all'inizio e poi alla fine essere nelle mani del Padre. E come però capite una grande inclusione, no? Cioè dall'inizio alla fine, la prima e l'ultima cosa per dire che in fondo tutta l'esperienza della vita di Gesù è contenuta dentro a queste parole. Che cos'è quel sentirsi abbracciati? Questo sentirsi vivere sentendosi presi in braccio, vivere sapendo di essere nelle mani, in braccio al Padre, nelle cose del Padre. La consolazione, ecco, l'esperienza della consolazione. Se c'è questo, ok. La seconda, se c'è qualche conforto frutto della carità, cioè se la carità è un conforto, se la carità è una cosa bella, se la carità è una cosa che piace, perché conforto è una roba piacevole, non un peso. Cioè, qual è il secondo elemento che ci fa capire che, allora, rispetto ai sentimenti di Gesù, sapete quel gioco che si faceva da bambini, acqua o fuoco, no? Acqua, se si nascondeva una cosa, poi bisognava avvicinarsi, se ti avvicinavi tanto era fuoco, se ti allontanavi era acqua, no? Allora, se ci sono queste cose fuoco, rispetto ai sentimenti di Gesù. Allora, se la carità non è un peso, ma se ti piace, ecco. Cioè vuol dire, per esempio, c'è da aiutare qualcuno, è bello. Guardate, questa cosa so che è vera perché ho sposato un uomo così. Ed è una cosa, ancora ieri, per esempio, è stato tutto il giorno, perché come dicevo a Don Damiano nel viaggio, mio socio era 96 anni, quindi un po' la badante, un po' le domeniche alternate tra noi e i miei cognati. Ieri toccava a noi, però io sono andata solo per il pranzo, poi sono tornata indietro, mio marito è rimasto, è tornato a casa poi tardi, no? Così io gli chiedevo com'è andata, no? Così. E bello, l'ho portato al circo, l'ho portato questo, e gli ho detto, tu cerchi sempre di farlo contento, no? Cioè, e dice, sì, mi fa, io, a me piace proprio, cioè, mi piace proprio se poi è contento, no? Però non è così solo su quello, cioè io lo vedo com'è, se c'è bisogno di aiutare qualcuno, cioè non c'è verso, e gli piace, gli piace. Ecco, se c'è qualche conforto frutto della carità, cioè vuol dire se la carità, se vivere la generosità con gli altri, la disponibilità, l'esserci per, è una cosa che non è un peso, ma che ti piace. Se c'è qualche comunione di spirito, terzo sintomo positivo. Terzo punto. Se c'è qualche comunione di spirito, la parola è coinonia, la parola bellissima. La comunione nello spirito. Che cos'è la comunione nello spirito? È quel sentirci parenti tra noi che siamo credenti. Comunione nello spirito è questa, no? Per cui con un fratello, con una sorella nella fede, alla fine comunque sei più parente che con un fratello. Io non ho fratelli o sorelle, no? Però vedo mio marito che ne ha due e vedo com'è di. Non conta tanto essere fratelli, proprio, mi spiego, biologici, no? Esiste una vicinanza, una comunione tra le persone che condividono la fede, che è la coinonia. Ed è questo sperimentare, questo sentire che siamo proprio parenti, che siamo vicini. Come si fa se. Cioè, è vero questo, perché poi però non è purtroppo sempre così, no? Cioè, che cos'è la coinonia? È quando senti che lo stare, adesso non so come vivrete, come vivete voi l'essere tra di voi fratelli che vi trovate, no? Una volta ogni tanto, ma sentire, sapere che con l'altro sei in pantofole, sei a casa, che puoi dirti, che l'altro si accorge se qualcosa non va e tu lo puoi dire. Se hai dei pensieri, se hai delle preoccupazioni, se hai una crisi. E questo non è scontato, perché soprattutto lo so oramai, nella vita religiosa, nella vita ecclesiale, quella delle vocazioni, insomma, non so, i ministri ordinati penso ancora di più, perché poi essere preti porta spesso dentro ad una solitudine, no? Ma vedo anche nella vita consacrata, si è costruito molto su un concetto di riserbo che in realtà ha portato solo tanta solitudine tra le persone. Allora, io ho in mente due amiche, due persone consacrate che stanno, non si conoscono manco tra di loro, ma mi ha molto colpito questa cosa perché a distanza di pochissimo l'una dall'altra mi hanno raccontato la stessa cosa. Tutte e due sono dentro a un momento di discernimento rispetto alla loro appartenenza all'istituto di cui fanno parte, quella che chiameremo una crisi, diciamo, no? E quindi sono un anno sabbatico, sì, con forme diverse, stanno vivendo, no? Delle esperienze anche diverse, anche pur essendo ancora dentro, no? Partecipano, hanno entrambe partecipato a momenti comunitari, esercizi spirituali con le sorelle dell'istituto, non so cos'altro, no? E poi mi raccontavano tutte e due la stessa cosa, no? Cioè, tutte quelle sorelle che avevano, che sapevano, no? Perché lo sanno che questa adesso vive però per conto suo, sta facendo una professione, quindi che è dentro, no? A un tempo particolare, lo sanno. E tutte e due mi hanno detto, oh, ma ce ne fosse stata una che mi ha chiesto come sto. Ah sì? Ce ne fosse stata una che mi ha chiesto come sto. Ho detto quello che mi hanno raccontato, no? Dice, ci fosse stata una sorella che mi ha chiesto come sto, come sto. Dice, sanno benissimo che sto dentro a un momento così, così, cos'ha, non è che ci vuole tanto a venire, avrebbe fatto piacere. Io penso che molto venga da questa educazione, no? Alla riservatezza, che però produce solitudine e la solitudine produce sofferenza. Roba di preti, invece, no? Anni fa, un prete che lascia il ministero, lo conoscevo molto bene, e ci ha chiesto, a me e mio marito, se andavamo a dargli una mano ad aiutarlo nel trasloco. aveva molti libri e siamo andati, no, a fare sti scatoloni, no, lì dove... Però lui viveva in una comunità dove c'erano altri preti, no? Allora lui in quel momento non c'era, c'eravamo io e mio marito ad inscatolare i suoi libri, passa davanti alla sua stanza un altro prete che conosco e ci fermiamo un attimo, no? Gli dico, hai saputo, no? E lui mi fa, notate, avevano la stanza vicini, vivevano vicini, dormivano vicini. Lui mi fa, lo so perché lo vedo. Cioè vedo gli scatoloni, capisco che va via. Però prima che lui sia andato via, cioè quanto tempo avrà, no? Non è che uno si alza al mattino e dice, boh, basta, lascio il ministero, no? Cioè, ci sarà stato un travaglio, ci sarà stato un tempo, ci sarà stato... Possibile mai che si dorme praticamente vicini o ci si trova? Allora, la coinonia nello spirito, la comunione nello spirito, questo essere fratelli, questo essere sorelle, che significa che possiamo dire come stiamo, che possiamo appoggiare un po' il carico che portiamo, anche soltanto perché l'altro preghi per noi, perché ci ricordi. Perché sappia quello che mi sta passando dentro. Terzo punto, no? Allora la consolazione, la carità come conforto, la comunione nello spirito, poi dice se ci sono, quarto, sentimenti di amore e di compassione. Su questa cosa mi dilungo poco perché avremo molto da dire domani mattina con il Vangelo su cui ci fermeremo, no? La compassione detta qui con una parola fortissima nel Nuovo Testamento, splanca, che in greco sono le viscere, cioè la compassione come qualcosa che si sente nella pancia. Ma domani mattina ne parleremo bene di cosa vuol dire questo sentire nella pancia. E Paolo dice, no, c'è questa compassione e amore e compassione. Letteralmente, in realtà, il testo dice questo splanca, no, questo sentire nella pancia, unito ad un'altra parola che viene, no, che ha un significato che vuol dire lamento. Per cui sostanzialmente lui sta dicendo che qualcuno si lamenta e qualcun altro lo sente nella pancia. Cioè vuol dire se c'è questa cosa per cui di fronte allo star male di qualcun altro te lo senti, ecco, te ne accorgi, no, ti capita qualcosa dentro perché l'altro sta male. Non voglio dire tanto appunto perché domani staremo su questo. Penso solo si potrebbe dire è il contrario dell'indifferenza. E l'indifferenza ha come icona biblica assoluta Caino. E Caino è quello che ha detto Abele e a me. Vi ricordate? Caino, dov'è Abele tuo fratello? Sono forse il custode di mio fratello, dice, ma scusa, beh, a me vieni che a me. Ecco, questa è, no, cioè, è proprio il contrario di questo viscere, no? Compassione nella pancia e lamento. C'è qualcuno che sta male e io lo sento. È il contrario di Caino. Caino dice l'altro, oh, ma me ne devo proprio occupare io? Non so, non dico niente su questo, ognuno ha le sue cose. No, perché non è così. Non... quattro punti, no? Su cui però magari ognuno può un po' vedere a che punto sta, no? Rispetto a queste cose, se ha voglia. E poi Paolo prosegue dicendo, visto che c'è tutto questo, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire, con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate, oh, è finito un nastro. Va bene lo stesso. C'è l'altro, siamo a posto. Non fate nulla per rivalità o per vanagloria, no? Ritorna lo spauracchio di quello che diceva prima, no? Attenzione a queste cose perché sono quelle che vi tengono lontani dal pericolo di parlare di Vangelo, no? Con un'interiorità che non c'entra niente con quella di Gesù, no? Ma la cosa interessante è che Paolo ci dà, rispetto a questo, una specie di trucco, no? Dice, guardate, se capita, fate così, no? Per evitare sta roba della vanagloria, della performance, della gara, che devo fare la predica meglio di quello là, che devo stare nella parrocchia come il prete più figo che si sia mai visto nell'unità pastorale o che ne so. Allora, il trucco è ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Questa adesso prendiamola un attimo in mano perché è antipatica sta frase. Presa così è antipatica. È antipatica perché obiettivamente non è che sempre gli altri siano superiori a me. Cioè non è che sempre nel confronto con gli altri io ci perdo. Ci sono anche, no? Allora io credo che però questa cosa funzioni magari presa da un'altra parte e ci interessa perché quella che ci tiene lontano, no? Rimotiviamoci, ci tiene lontano dal fare le cose con un'interiorità diversa da quella di Gesù, quindi vuol dire che ci porta vicino all'interiorità di Gesù, ci fa fare un passo avanti verso quel mondo interiore che ci interessa. Allora, attenzione, gli altri superiori a noi, io penso voglia dire un po' questo, no? Guardare agli altri come persone, come fratelli e sorelle, che hanno comunque qualcosa che io non ho. O perché sono più avanti, perché ci sarà, no? Tra tanti ce ne sarà qualcuno che magari non su tutto, ma su qualcosa è più avanti. Allora, no, non è detto che su tutto quello sia. Ci sono quelle persone, io mi ricordo, sono diventata credente a 19 anni, prima non andavo in chiesa, cosa, no? Quando ho iniziato un cammino, mi sono inserita in un gruppo ecclesiale, un gruppo di persone, bellissimo, bellissimo, e mi sono trovata subito bene, e c'era tra tutte queste persone un ragazzo, era più grande di me, si chiamava Sergio, si chiama ancora, un amico caro ancora adesso. Io mi ricordo, mi sentivo come se dovessi imparare tutto, no? Proprio tutto, non solo di come si stava messa, di come, ma tutto di come dovessi fare. Mi bastava, guarda, senza dirgli niente, vedevo come faceva e automaticamente, ah, ok, ho capito, si fa così. Allora, in quel periodo mi ricordo questa persona per me è stata veramente qualcuno che, cioè, io guardavo e imparavo. Bon. In generale però questo rimane, no? Nel senso ci sarà sempre qualcuno che è più avanti e un po' di più, beh, allora di lì imparo, guardo, vedo come fa. Io con mio marito devo continuare a guardare come fa ad essere così disponibile tutte le volte che qualcuno ha bisogno di aiuto, perché sono più indietro su questo. E quindi lo considero superiore. Considerarlo superiore non vuol dire che io mi sento umiliata da questo, ma che imparo. Bon. Oppure succede che gli altri hanno delle cose che io non ho e non avrò mai. Perché nessuno di noi è depositario di tutti i carismi, nessuno. Quindi io ho un dono, quell'altro ne ha un altro, e quindi guardarli, considerandoli di più, può anche voler dire questo, no? Di più perché è un po' più avanti e quindi posso imparare qualcosa, di più perché ha qualcosa che io non ho. E quindi se sono suo fratello, se sono sua sorella, ci guadagno pure io. Perché quella cosa sua, nella misura in cui siamo in comunione, no, diventa un bene a cui anch'io posso attingere. Pensate a Barnaba che arriva ad Antiochia, si rende conto della situazione e va a chiamare Paolo. non è che resta lì a fare, no, il Papa, Vescovo e Re di questa chiesa bellissima che era appena nata. Si accorge, si ricorda che quel Saulo che aveva conosciuto deve avere qualcosa che a lui manca, lo va a chiamare. E insieme formano quella comunità per un anno. Cioè, se siamo in comunione, il dono che ha l'altro è un bene di cui godo anch'io. Allora ciascuno considera gli altri superiori a se stesso. Non vuol dire che gli altri sono tutti meglio di me, ma che ognuno può avere qualcosa da cui possa imparare o qualcosa che nella comunione arricchisce pure me. Guardate che questi sono i sentimenti di Gesù. Questa roba, paradossalmente, l'ha vissuta pure lui. Dice che cos'è che non aveva Gesù. E però Gesù, l'abbiamo sentito, magari non tutti, perché quanti sono ambrosiani qua? Qualcuno? Guarda, sono in minoranza. Allora, noi che non siamo ambrosiani, insomma noi che siamo cattolici, apostolici romani, allora, abbiamo domenica sentito il Vangelo della vedova che butta le monetine nel Tempio, no? Oh, guardate, quello è Gesù seduto che guarda le persone, vede sta roba e chiama i discepoli, cioè li chiama perché non se la possono perdere una cosa così. Questo dice il suo modo di guardare, cioè è come se lui in quel momento resta, no? E impara anche lui qualcosa da questa donna, come vedremo l'incontro tra Gesù e la Sirofenicia, anche lì. Non lo vedremo invece l'incontro con l'uomo, nelle varie versioni, centurione, ufficiale regio, quello che ha il servo o il figlio malato, no? E che gli risponde, dice, ma non ti preoccupare, non stare a venire, basta, te sei talmente, perché tu basta che dici una cosa che... E Gesù ne resta meravigliato. Cioè sono tutti momenti in cui vediamo che Gesù vive questa cosa, si trova di fronte a qualcuno e dice, però... Cioè vuol dire che anche lui, no? Ha guardato gli altri imparando delle cose, capendo che lì c'era qualcosa di talmente importante che conviene che lo vedano tutti i discepoli. Non so se mi spiego, no? Cioè lo sguardo di Gesù sulle cose e il suo mondo interiore sono profondamente collegati, ma persino lui, no? Si è guardato intorno e qualche volta ha detto, mamma mia però. Ecco, se c'è tutto questo, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù. Entriamo, facciamo un passo avanti, andiamo più a fondo, dentro a quel mondo che è quello che vorremmo avere dentro di noi anche. Allora, io quando ci siamo scritti con Don Mario non avevo capito delle cose, per cui pensando che voi avreste lavorato a gruppi, avevo capito che dovevo preparare delle piste di riflessione che vi permettessero di, ma invece questa cosa succederà solo se voi vorrete più avanti. Può succedere, può non succedere, dipende da voi. Se non... Adesso no, in linea di massima, questo è un tempo, no, personale, giusto? Ok? Però se voi volete, queste cose io le avevo preparate e o per gruppo o che non c'è, o per come volete, libertà, se vi può servire, ecco, sono solo alcuni spunti dove alcune cose dette vengono riprese. Tutto qui, per il resto buon lavoro, buona immersione.